Ave Maria, un carissimo saluto a tutti voi, no, nostri cari radioascoltatori. Benvenuti anche stasera qui con noi per questa nuova puntata della nostra rubrica Spazio Giovani, la quale vorremmo dedicare in particolare alla festività della Visitazione della Santissima Vergine Maria a Santa Elisabetta, una ricorrenza di straordinaria importanza per celebrare uno dei misteri fondamentali della storia della redenzione, della vita terrena di nostro Signore Gesù Cristo e ovviamente della sua Santissima Madre Maria. E non a caso è ricordato anche nel Santo Rosario come secondo mistero della gioia, secondo mistero glorioso, e nel quale si ebbe la prima manifestazione esplicita della divinità del bambino Gesù, ancora nel grembo della sua Madre Immacolata, che fu riconosciuta come benedetta fra tutte le donne per il frutto benedetto del suo seno, e quindi così come madre del Signore, proprio da Santa Elisabetta, illuminata in quel momento dallo Spirito Santo, proprio per quello che era accaduto, che si era verificato subito prima, ovvero il sussulto di gioia di San Giovanni Battista nel grembo di lei, all'udire il saluto di Maria Santissima. E quindi il suono della sua voce, mediante il quale, proprio in quello stesso momento, Gesù operò la grazia di liberare lo stesso San Giovanni Battista dal peccato originale. Quindi potremmo dire che amministrò il primo battesimo, il primo sacramento di redenzione, e non a caso, sempre attraverso l'amore, la sollecitudine, lo zelo ardente di carità della Madonna, attuato dal suo totale e costante fiat, che in quella circostanza benedetta ebbe il suo culmine nello stupefacente canto del Magnificat, il più alto e profondo inno di lode rivolto al Signore dalla sua prediletta, e che per questo motivo ripetiamo anche noi oggi, ogni giorno. Non è nemmeno un caso che, proprio come data canonica di commemorazione della Visitazione, sia stata scelta quella del 2 luglio, quindi proprio oggi, al principio del mese dedicato alla devozione del preziosissimo sangue di Cristo, e proprio una settimana dopo la festa della Natività dello stesso San Giovanni Battista, che, come voi tutti sapete, abbiamo vissuto e celebrato lo scorso lunedì 24 giugno. Parleremo dunque di questo tema così importante con Carlo e Francesca, che sono qui con noi stasera e da cui do il benvenuto. Ave Maria, ben ritrovati ragazzi. E naturalmente con il nostro carissimo padre Giampio, qui con noi come nostra guida spirituale. Ave Maria, benvenuto padre.
Ave Maria, grazie a tutti voi, Ave Maria.
Grazie a lei, padre. Prima di entrare nel vivo di questa puntata, vorrei premettere un'osservazione personale, se mi è concesso, riguardante non solo il valore simio e il senso profondo di questo avvenimento che andiamo a ricordare, che andiamo a celebrare, ma anche proprio il suo significato come esempio prezioso per tutti noi oggi, come per ogni cristiano di ogni tempo e luogo. Esempio che è quello di Maria Santissima e che si riferisce al fine primario della missione cristiana, a cui noi tutti siamo chiamati nel battesimo, come nella cresima, ovvero quello di portare sempre nostro Signore al prossimo, in uno spirito di vero amore, di generosità e di carità, per far conoscere a tutti la salvezza che ci viene offerta soltanto da Dio, quindi dalla Santissima Trinità, nella persona del Figlio, del Verbo di Dio incarnato, vero Dio e vero uomo. E quindi contraddicendo in tal modo vigorosamente l'errore dell'eresia modernista che invece in qualche modo pretenderebbe che tale salvezza possa provenire dall'uomo, divinizzandolo in tale maniera, così come anche l'errore del falso ecumenismo e del relativismo religioso che invece vedrebbe Gesù Cristo solamente come una delle tante espressioni equivalenti di una stessa divinità a cui farebbero riferimento validamente e correttamente tutte le più svariate religioni e dottrine. E infine, soprattutto, Il compito nostro e di tutti i cristiani è quello di manifestare questo santo impegno nell'adorazione eucaristica, nell'atto di ricevere la comunione, Gesù presente realmente in corpo, sangue, anima e divinità nel sacramento dell'Eucaristia. E dunque, praticando in ogni momento la ferrea volontà con tutto il cuore di riparare e di combattere ogni offesa contro di esso, contro il Santissimo Sacramento. Quindi ogni abuso, ogni blasfemia o sacrilegio, così come ogni tentativo, purtroppo, e ce ne sono di frequenti ormai, di occultare e distruggere il dono del miracolo eucaristico che va appunto per grazia indescrivibile concessa dal Signore, va a provare in maniera incontrovertibile la verità del sacramento stesso, in particolare quando questa versione viene esercitata dagli stessi sacerdoti o persino da vescovi, e sempre ovviamente in funzione del danno che la verità della presenza reale del Cristo in corpo e sangue nell'ostia consacrata, nel vino consacrato, in particolare, cioè appunto in questo senso per il miracolo eucaristico nell'ostia consacrata, dicevo, questo danno che viene inferto al male dell'ecumenismo dilagante. Passerei dunque ora la parola a Carlo, che ci accompagnerà in un'analisi di dettaglio alla scoperta della ricorrenza della Visitazione, mentre subito dopo Francesca ci parlerà di Santa Giovanna di Chantal e dell'opera dell'Ordine delle Visitandine in onore del mistero della Visitazione stessa. Per ora a te, caro Carlo.
Sì, Valerio, grazie della bellissima introduzione. Un saluto a tutti coloro che sono all'ascolto. Beh, per insomma, iniziare a parlare, no, di questo episodio evangelico che è molto noto dell'incontro tra Elisabetta e Maria, dobbiamo forse ammettere che non sempre storicamente è stato tenuto in alta e debita considerazione. Però non si può non ricordare come fin dal 1263, con Papa Urbano IV, questo episodio evangelico fosse già celebrato dai francescani, da sempre riconoscenti, si potrebbe dire, del perfetto esempio di carità spirituale e corporale offerto da Maria Santissima nel recarsi, no, come tu stesso hai ricordato, Valerio, in servizievole aiuto presso l'anziana cugina Elisabetta, che appunto era in dolce attesa, di San Giovanni il Battista. D'altronde, gli umili frati minori di Assisi, proprio del servizio caritatevole, avevano fatto e tuttora fanno, no, il loro tratto distintivo e il loro carisma. E fu poi con Papa Urbano VI che il culto e la festa furono poi estesi, proprio su impulso dell'ordine, dei frati minori, a tutta la Chiesa. Però era già scoppiato lo scisma d'Occidente, uno scisma che divise la cristianità per 40 anni, e quindi fu solo con il grande pontificato di Papa Eugenio IV che la celebrazione della Visitazione venne confermata nel Concilio di Basilea del 1441, venendo celebrata il 2 luglio o anche oggi il 31 maggio, che è l'ultimo giorno del mese tradizionalmente dedicato a Maria. D'altronde, nessuna delle due date, va detto, corrisponde in maniera specifica a quella reale dell'incontro evangelico, che non essendo specificata dai Vangeli, a noi è ignota. Però andiamo ad approfondire l'episodio della Visitazione che è narrato nel Vangelo di Luca, partendo da un episodio fondamentale che, come tu stessa hai ricordato, avviene, Valerio, poco tempo prima e che ne è però una premessa ineludibile. Ovviamente ci troviamo a 140 km da Gerusalemme, nella località di Nazareth, dove appunto nella sua casa la Santissima Vergine Maria, no, ha ricevuto il grande annuncio che indicava il compimento delle antiche profezie del popolo ebraico e poi la vocazione della sua stessa vita. Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù, e poi si aggiunge nel Vangelo, no, che questi sarà chiamato figlio di Dio. E quindi, dopo un istante infinito che ricordiamo, no, San Bernardo di Chiaravalle, secondo San Bernardo, ha visto la trepidante attesa dell'intero mondo, Maria dice: si compie in me secondo la tua parola, e con questa frase cambia il corso della storia dell'intero creato, oltre che ovviamente la sua vita. Però tra tutti gli abitanti, gli altri abitanti della Terra, non possiamo non pensare che il primo a doversi confrontare con questo mistero straordinario, con questo evento straordinario, altri non potesse essere che Giuseppe, che era promesso sposo di Maria e falegname di Betlemme. E quindi diventa necessaria una piccola parentesi. Dell'episodio dell'annuncio dell'angelo a Maria, che fa da prologo quasi alla Visitazione, ci parla, come ho già detto, il Vangelo di Luca, ma lo riporta anche il Vangelo di Matteo. Solo che Luca poi ci parla appunto della Visitazione, mentre Matteo no. Così come Luca non ci parla di Giuseppe in nessuno dei due episodi dell'annuncio dell'angelo e della Visitazione, mentre Matteo ne parla nell'episodio dell'annuncio. Quindi, per capire meglio il ruolo di Giuseppe, che è importantissimo, ci dobbiamo rifare a Matteo, che ci offre una descrizione di un uomo di stirpe reale, ma umilissimo, che si ritiene indegno del compito che gli aspetta e che Dio vuole affidargli. Ma l'angelo del Signore lo conforta e lo conferma nel suo ruolo, e Giuseppe accetta di tenere presso di sé Maria, e da quel momento in poi sarà il suo sposo e il padre di suo figlio. Il Vangelo di Luca però ci dice, rispetto a quello di Matteo, che l'angelo Gabriele, nel portare l'annuncio a Maria, aveva dato alla Vergine una notizia importante, che vado a citare. Perché l'angelo dice alla Santissima Vergine: «Ecco, Elisabetta, la tua parente, anch'ella ha concepito un figlio benché vecchia, ella che era chiamata sterile, è già madre nel sesto mese. A Dio, infatti, nessuna cosa è impossibile». Una notizia che, quindi, volendo unire le due cronache dei Vangeli, Maria poi doveva aver verosimilmente annunciato a Giuseppe, seppur questa cosa non sia nominata da Luca. E comunque, ritornando quindi al Vangelo di Luca, subito dopo l'annuncio dell'angelo, appunto, il Vangelo di Luca ci racconta l'episodio della Visitazione, che vado a leggere. Maria poi si alzò e partì in fretta per una città di Giuda situata sulla montagna. Entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Interrompo subito la citazione per ricordare come in precedenza lo stesso Vangelo di Luca ci abbia informati del fatto che Zaccaria sia il marito di Elisabetta, un sacerdote giudaico del Signore presso il Tempio di Gerusalemme, e che appunto aveva ricevuto con sua moglie la grazia di avere un figlio tanto desiderato. E una gravidanza, quindi, quella di Elisabetta, che, come abbiamo sentito in questo pezzo di citazione, porta Maria a mettersi in viaggio in fretta, appena saputo dell'evento dall'arcangelo Gabriele. E questo, insomma, ci sottolinea anche la spinta caritatevole della Santa Vergine, che parte per stare vicina all'amata cugina, intraprendendo un viaggio con un percorso che deduciamo non essere affatto agevole. E da altri passi del Vangelo si comprende come il periodo di viaggio sia da collocare tra la fine di marzo e i primi di aprile, e capiamo anche come la destinazione, che come abbiamo letto si trovava in montagna, in una zona montuosa, dovesse essere abbastanza distante da Nazareth, dove Maria viveva, e invece logicamente abbastanza vicina a Gerusalemme, dove Zaccaria lavorava come sacerdote del Tempio. In effetti, il luogo tradizionalmente riconosciuto come quello in cui avvenne la Visitazione, ovvero la casa di Zaccaria ed Elisabetta, si trova a pochi chilometri da Gerusalemme, presso l'attuale cittadina di Ain Karim in Israele, che si trova però a più di 100 chilometri da Nazareth. Quindi è del tutto improbabile che Maria, che tra l'altro anch'essa era in dolce attesa seppur di pochi giorni, appunto, dicevo, è del tutto improbabile che possa aver fatto un simile viaggio di 4 o 5 giorni da sola, e deduciamo quindi con buona probabilità che Giuseppe, suo novello sposo, seppur non nominato da Luca, doveva averla accompagnata a casa di Zaccaria ed Elisabetta, giocando quindi un ruolo di umile ma discreta rilevanza, insomma. E quindi per quello citavo prima questa figura importantissima che, diciamo, doveva esserci seppur non riportata esplicitamente dal Vangelo. Vangelo di cui invece riprendo la lettura. Quindi eravamo arrivati che Maria saluta Elisabetta, e appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino resussultò nel seno e, ricolma dello Spirito Santo, esclamò ad altra voce: «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Ma donde a me questa grazia, che mi visiti la madre del mio Signore? Ecco perché, appena le mie orecchie udirono la voce del tuo saluto, mio figlio mi saltò di gioia nel seno. O tu, beata che hai creduto, che si compirà ciò che è stato detto da parte del Signore. Maria allora esclamò: L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato la bassezza della sua serva. Perciò d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. L'Onnipotente infatti ha fatto a me grandi cose, santo è il suo nome, la sua misericordia si riversa di generazione in generazione sopra tutti quelli che lo onorano. Ha spiegato la forza del suo braccio, ha disperso i superbi e le trame nel loro cuore. Ha fatto cadere dal trono i potenti e innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni i famelici e rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi, come aveva promesso ai padri nostri, della sua misericordia in favore di Abramo e della sua stirpe per sempre. Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi ritornò a casa sua. Quante cose ci dice il Vangelo in così poche righe? Ovviamente quella che emerge è certamente la figura di Maria Santissima come umile e caritatevole dispensatrice di grazie e di aiuti spirituali e corporali, facendo ricevere a Elisabetta e al bambino che è in lei, e che fra l'altro ci dice il Vangelo saranno entrambi assistiti, no, fino al giorno del parto, ossia per circa altri 3 mesi. Ebbene, Maria fa ricevere loro i doni dello Spirito Santo, che li ricolma di gioia e di riverenza per la grandezza di Dio e per colei che umilmente si definisce serva del Signore, pur essendo la madre di colui che lei stessa dice rovescia i potenti dai troni. Quindi un'umiltà straordinaria, quella di Maria, che viene confermata nella consapevolezza che anche per lei Dio è Salvatore. Maria, in effetti, è immacolata e preservata da Dio da ogni peccato per singolare grazia. Ma lo è in vista dei meriti di Gesù Cristo, Salvatore e Redentore del genere umano, che in lei, che è un sommo tabernacolo vivente, in tutti gli effetti, è custodito e portato alla gente nelle case e per le strade. E quindi, come comprenderete, tutti voi che siete all'ascolto, la visitazione è un episodio di valore altissimo, molto ricco Così, insomma, importante tra l'altro, appunto, da non essere, come lo stesso Valerio ricordava, non casualmente il secondo mistero della gioia del rosario, però, appunto, è anche abbastanza complesso da spiegare in così poco tempo, in quanto fonte copiosissima di commenti e meditazioni, e oltre ad essere, appunto, una meravigliosa e splendente immagine, no, di quella creatura, no? Umile e alta, più che creatura, direbbe Dante Alighieri, quella straordinaria creatura che è Maria Santissima. Ma se fare certe descrizioni può rivelarsi complesso per un linguaggio narrativo, efficace invece si rivela, a mio avviso, il linguaggio artistico, e questo la Chiesa lo ha sempre saputo, e non è un caso che la Visitazione sia un episodio evangelico molto rappresentato, con opere magnifiche di artisti che vanno da Giotto a Raffaello, che invito poi tutti voi a guardare con la Bibbia aperta vicino, quasi foste davanti ai suoi singoli episodi non scritti, ma fatti arte. E fra tutte le rappresentazioni possibili, però, non posso non consigliarvi quella che secondo me è la più riuscita trasposizione dell'episodio evangelico, che è dipinta da uno dei miei pittori preferiti, che è l'artista Urbinate del Cinquecento, fra Federico Barocci. Il pittore, che fu presentato in Roma, forse da San Carlo Borromeo e San Filippo Neri, si era visto commissionare appunto da San Filippo Neri una tela sulla Visitazione da porre in una cappella dedicata all'episodio evangelico nella chiesa di Santa Maria in Vallicella, presso cui lo stesso Filippo viveva e operava. E il risultato fu così straordinario che Filippo Neri, nel contemplare l'opera, ne fu così colpito e coinvolto da cadere in estasi mistica. E quindi andiamo a guardarlo anche noi, questo quadro che ci porta una rappresentazione molto allegra, familiare, degna proprio si potrebbe dire del secondo mistero della gioia del Rosario, con una resa che sembra abbastanza semplice, ma che di sicuro è coinvolgente e che ci fa incontrare subito nel centro una Santa Elisabetta che è a dir poco raggiante e che riceve il saluto affettuoso di Maria, mentre la figura di Zaccaria sullo sfondo, che appare anche un po' curiosa con i suoi vestiti alla orientale, si sporge dalla porta di casa quasi per vedere meglio e accogliere gli ospiti, felice e forse anche un po' sorpreso della graditissima visita. Però in questo quadro c'è anche un qualche cosa sulla sinistra che sembra forse anche l'unico a curarsi della nostra presenza di spettatori, che è il fedele asinello di San Giuseppe, dal cui muso emerge uno sguardo carico di significati. In effetti, il docile sciuchino che accompagnerà ancora Maria, Giuseppe e Gesù, prima nella Natività e nell'Epifania di Betlemme, poi nella precipitosa fuga in Egitto, è un animale da fatica, da impegno, ma è anche animale di pace e di concordia, che non è usato come cavalcatura in grandi battaglie o in fastosi trionfi, è un segno di umiltà. Ma è anche il biblico e umile destriero del Messia, di Gesù, secondo quanto profetizzato da un profeta dell'Antico Testamento che ha nome, guarda caso, di Zaccaria, lo stesso, guarda un po', del marito di Elisabetta, no? Che abbiamo visto sullo sfondo dello stesso quadro con i suoi vestiti orientali, e che è il padre del nascituro Giovanni Battista, il quale a sua volta è il più grande dei profeti e precursore dello stesso Messia, Gesù. Quindi questo sguardo del ciuchino che ci cattura e ci fa entrare, ci rende partecipi, insomma, dell'opera, è uno sguardo di umiltà e di servizio santificante nelle opere che porta la nostra attenzione verso un'altra figura che è dipinta proprio vicina all'asinello e che sembra indaffarata e un pochino distratta e forse in disparte rispetto al resto della scena. E la figura è San Giuseppe, l'instancabile lavoratore, custode della Santa Famiglia e novello sposo di Maria, che, tenendo in una mano sinistra il suo bastone da viaggio, poggia su una pietra con la mano destra una borraccia e un sacco che ha probabilmente al suo interno delle vivande. E questi sono certamente i simboli del lungo viaggio che lui e Maria hanno percorso, ma sono anche il simbolo delle opere di carità e misericordia corporale che, unite a quelle di natura spirituale, simboleggiate dal gesto dell'abbraccio tra Maria ed Elisabetta, sono esaltate in questo episodio evangelico in maniera molto speciale. È come se Maria e Giuseppe fossero idealmente uniti in un'opera comune all'interno della stessa scena che, pur vedendoli divisi negli sguardi, li vede uniti nell'azione, che viene poi celebrata dalla luminosità della sacca e dall'unione dell'abbraccio tra Elisabetta e la Vergine. In questo può esserci a suo modo forse anche una ripresa del Vangelo di Matteo, quando ci dice: voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città che è costruita sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma per porla sul candeliere, così che faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. E a unire di più poi le figure di Maria e Giuseppe verso Elisabetta e Zaccaria in questo loro portare, in questo loro operare verso Elisabetta e Zaccaria, vi è un'ultima figura dipinta sulla destra, che forse è una serva o un'ancella. Ed è interessante come lei stia salendo un gradino della scala che separa Giuseppe dalle altre figure, quasi a precederlo e a precederci nella salita. Eppure l'ancella sembra con tempo ferma, rapita in una gioiosa contemplazione della Santissima Vergine Maria, e la cosa, unita al ruolo stesso della serva in un simile contesto che, ricordiamo, anticipa di poco il Magnificat, mostra un messaggio esemplare ed edificante di attività unita alla contemplazione, che non può non essere che rivolto a noi. E diciamo, a dirci molto, sono anche altre due figure, del gallo e della gallina, che l'ancella contemplativa, si potrebbe dire, porta con sé in un cesto. E la gallinella, che guarda verso Giuseppe le sue opere di amorevole cura, rimanda all'amore di Dio, che nel Vangelo di Luca 13:34 vede scritto come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali. Il gallo invece è il simbolo della risurrezione, poiché canta a levarsi del sole, e questo non può non portarci a guardare alla grande finestra d'arco che si apre nel dipinto dietro la figura di Elisabetta, da cui si scorge un paesaggio con una luminosità così particolare e mistica che ha dell'irreale. Sembra, non so, che quasi l'incenso delle preghiere provenienti dalla chiesa in cui la tela si trova sia entrato in qualche maniera con la sua nube all'interno del quadro, e che venga illuminato, nel soffuso suono dell'organo e dei canti gregoriani, da una luce mistica che invade tutto il quadro nei suoi chiaroscuri. Una luce che è rappresentazione dell'aurora della rivelazione di un mistero, la rivelazione di colui che, in effetti, vero centro del quadro e della visitazione, ha detto, e vado a concludere, io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Grazie a tutti.
Oh, grazie a te Carlo, veramente di cuore, per questa tua splendida presentazione, veramente così profonda e ricca di particolari, oltre che di sentimento di passione, ovviamente, che sono le qualità che ti contraddistinguono, poi in modo particolare per l'attenzione che hai voluto rivolgere al ruolo di San Giuseppe, ovviamente sempre insostituibile all'interno delle vicende della Madonna, nei misteri che hanno portato alla nascita di Nostro Signore, del Salvatore, poi ovviamente per tutta la sua vita terrena, prima dell'inizio della sua vita pubblica, quindi un'opera, un ruolo, una responsabilità di somma importanza vissuta nella più intima, nella più semplice umiltà, quindi nella volontà unicamente di servire Dio e di non tenere nulla per sé, di non ricevere nessun tipo di attenzione per se stesso. E poi, lasciami dire, è stata sublime l'analisi che hai voluto fare anche di quest'opera pittorica, veramente straordinaria, con tutto il valore che porta con sé, il valore apologetico, oltre che catechetico, come inno proprio artistico, inno pittorico di lode a Dio, di contemplazione del mistero della visitazione, quindi non solo per l'attenzione data a San Giuseppe, poi quindi poi alla Madonna, al loro viaggio, per la manifestazione della divinità del Signore Gesù, per la perfetta conciliazione armonica tra tutte le virtù e le opere di misericordia, sia corporale che spirituale, che appunto vanno ad esprimere la dimensione di eccelsa qualità, cioè di eccelsa carità, volevo dire, di una carità che travalica i confini anche proprio delle capacità umane, oltre che della perfetta conciliazione, compartecipazione tra l'opera pratica del servizio di Dio con la contemplazione stessa del mistero, che porta a rivolgere lo sguardo, la mente e il cuore al nostro fine ultimo, nostro sommo bene, in nostro Signore Gesù Cristo, che ovviamente è il Salvatore con la sua presenza ha redento il mondo. E allora, cari radioascoltatori, penso che ora possiamo fermarci per una breve interruzione musicale, rimanete in nostra compagnia. Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Allora possiamo aprire la seconda parte della puntata di questa sera, nella quale vi parleremo dell'opera esimia di Santa Giovanna di Chantal e dell'Ordine delle Visitandine. E per la presentazione di questa grande santa e di questa congregazione religiosa eccezionale, passo subito a te la parola, cara Francesca.
Un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie e grazie anche a Carlo per la sua eccellente presentazione che sicuramente ci sarà utile per dare un po' più di luce, dare una chiave di lettura, ecco, profonda alla figura di Santa Giovanna di Chantal. E parto subito raccontando in breve quella che è la sua vita. Giovanna Francesca Frémiot de Chantal nasce a Digione il 23 gennaio 1572, era di famiglia nobile, e la sua vita cominciò con una nota triste, perché a soli 18 mesi, quando era ancora quasi una neonata, ecco, perse la mamma a causa di una gravidanza andata male. E da quel momento fu il padre a prendersi carico, ecco, della formazione della bambina, e sarà proprio il padre che le passerà tutti quei valori, quei principi, ma anche quell'atteggiamento tipicamente, ecco, cristiano, umile, che poi la co contraddistinguerà anche in tutte le prove della sua vita. Il 28 dicembre 1592 sposa Cristoforo, barone di Rabutin, che era una tenuta vicino a una cittadina chiamata Bourbilly, e diventa quindi baronessa. Dal matrimonio nascono 6 figli, di cui sopravvivono però solo 4, quindi anche questa una grande prova che ha dovuto subire come donna e come madre. Durante gli anni vissuti nella tenuta si contraddistinse sempre per il suo spirito pratico e razionale, che le permise di prendersi cura degli affari di famiglia, ma anche di rimettere in sesto l'economia della tenuta, che negli ultimi anni stava andando in declino. E nel 1601 arriva poi un'altra tragedia. Durante una battuta di caccia, che allora era un passatempo tipico dei nobili, il marito di Giovanna muore tragicamente. E questo fu un duro colpo per Giovanna, già segnata da tante altre perdite, e al punto che si dice che si temeva per la sua stessa vita. Probabilmente stava cadendo in una sorta di depressione così grave da non far sperare nessuna ripresa, ecco. Ma Giovanna utilizza questa prova a suo favore, potremmo dire, perché si getta completamente in Dio, rifugiandosi, ecco, nella propria fede, e non rinuncia mai, neanche in questo periodo di grande prova, di grande depressione, a servire sia i suoi figli, sia i poveri, che aveva sempre servito sin da quando era ancora nella casa paterna. Quindi, nonostante le origini nobili, non ha mai avuto indifferenza, ecco, verso i meno fortunati, coloro che non erano stati, ecco, graziati da una nascita in una famiglia benestante. E così, in questo periodo, torna a Digione, la sua casa natale, dal padre, ma poi poco dopo è costretta a trasferirsi a Montléon, perché il suocero la chiama in aiuto, perché aveva dei problemi con una domestica che lo faceva tribolare. E pensate, Giovanna rimase al servizio del suocero per ben 7 anni, un'esperienza che ricorda come, diciamo, una grandissima lezione di umiltà. Lei stessa diceva: siamo umili, ma di quella umiltà generosa che teme solo il peccato, che dipende soltanto dalla volontà di Dio e che tiene lontano, e che tiene soltanto ad essa. In una parola, l'umiltà rende felici fin da questo mondo tutti quelli che vogliono gloriarsi solo della croce di Gesù Cristo. È singolare che abbia messo questo accento sull'umiltà, dato che poi il monastero della Visitazione, che poi fonderà, insieme con un altro grande santo che andrò a introdurre, è proprio la Visitazione è proprio contraddistinta da queste parole del Magnificat, no? Il Signore ha innalzato gli umili, e questo si può dire che è avvenuto proprio nella vita di Giovanna. Però che cosa la separa da questo momento, ecco, di prova della sua vita, al diventare la fondatrice della Visitazione? La separano appunto questi anni di prova, in cui non abbandona la tensione verso la fede, verso la preghiera, e desiderosa di progredire sempre di più nella vita spirituale, che aveva riconosciuto come suo unico rifugio, si rivolge a un padre spirituale che però non le giova tanto perché questo sacerdote che trova la sottopone a delle vessazioni, potremmo dire, perché le impone mortificazioni estreme e immotivate, quindi non finalizzate al proprio bene spirituale, ma semplicemente fini a se stesse. Però Giovanna continua a pregare con fede per trovare un buon confessore e finalmente nel marzo 1604 incontra San Francesco di Sales, vescovo di Ginevra già allora, che si era recato in Francia per alcune questioni. E questo incontro trasforma completamente la vita di Giovanna. Innanzitutto San Francesco di Sales interrompe ecco, quella serie di mortificazioni eccessive e irragionevoli a cui Giovanna era sottoposta e comincia a darle delle indicazioni, non le dice di fare nulla di che, non le dice lei si deve fare suora, le dice semplicemente siate mia cara figlia come un recipiente vuoto davanti alla divina bontà per ricevere quel che a lui piacerà di donarvi. Per il presente siate fedele nel fare ciò che dovete. E nel soffrire umilmente, senza mollezza, ciò che Dio vi presenterà momento per momento. Giovanna obbedisce prontamente a queste indicazioni e quindi comincia, potremmo dire, continua a vivere la sua vita come ha sempre fatto fino a quel momento, ma aumentando sempre di più l'intensità, ecco, del suo abbandono in Dio. Di lei, San Francesco di Sales diceva: segue la vita ordinaria. Ma in modo così celeste e divino che nulla nella sua vita è più ammirabile di questo. E passano così diversi anni e dopo un po', finalmente Giovanna esprime a San Francesco di Sales il suo desiderio di diventare religiosa, ma non si sa come realizzarlo, in che ordine andare, che cosa, ecco, che cosa cercare. E San Francesco le rivela. Quando ecco, Giovanna esterna questo suo desiderio, le rivela che lui stesso aveva da tempo un altro desiderio di fondare una comunità di donne che fossero dedite alla vita contemplativa, donne magari coniugate o vedove ritirate dal mondo che avevano bisogno ecco, di questo ambiente in cui poter pregare e fare opere di carità. E quando Giovanna le rivela il suo gli rivela il suo desiderio, lui capisce che è quello il segno che aveva atteso da tanto da parte di Dio. E quindi nella primavera del 1610, dopo tantissime difficoltà familiari, perché Giovanna ha incontrato l'opposizione del suocero, dei figli e qualsiasi altra prova che possiamo immaginare, finalmente lascia Annecy. Scusate, lascia Digione e si trasferisce ad Annecy, che dove sappiamo che poi verrà fondato il primo monastero della Visitazione. E il 6 giugno 1610 viene fondato infatti il primo nucleo della famiglia religiosa e viene chiamato la Visitazione di Santa Maria. Come mai San Francesco di Sales ha voluto dare proprio questo nome a questo nuovo ordine? E in realtà sappiamo che era da tempo che lui voleva dare più risalto a questo mistero, ecco, questo mistero che, come abbiamo già detto, fa parte anche dei misteri del Rosario. E in questo caso a San Francesco di Sales sembrava azzeccato che il nome dell'ordine fosse proprio Visitazione di Santa Maria, perché l'idea che lui aveva in mente, cioè di coniugare le opere di carità con la vita contemplativa, erano proprio sommamente espresse in questa immagine, ecco, della Vergine Maria che prontamente, in uno slancio di carità, si reca da Santa Elisabetta per portarle, alla fine quella che è la buona novella e per portarle il Salvatore, Gesù Cristo stesso. A questo punto avviene una cosa interessante perché di fatto non verrà poi attuato questo progetto di fondare una comunità che coniuga sia la preghiera che le opere di carità, perché alla fine le visitandine, le suore dell'ordine della Visitazione, saranno solo esclusivamente contemplative e claustrali, quindi monache di clausura. Questo è dovuto al fatto che, fondando fu un monsignore, il monsignore, il vescovo di Lione, a contestare, diciamo, l'idea che delle monache potessero fare, diciamo, svolgere entrambe le mansioni, quindi sia essere contemplative, quindi consacrate al Signore, votate in tutto e per tutto alla preghiera, che ecco, uscire nel mondo e andare ad assistere gli ammalati. E questa modalità, per motivi che non conosciamo, non era gradita dal vescovo di Lione, e così San Francesco di Sal vide in questa opposizione il volere di Dio, e il monastero della Visitazione divenne semplicemente un monastero di clausura, quindi coloro che vi entravano si consacravano a una vita di preghiera e di reclusione dedicata, ecco, anche al lavoro di tutti i giorni, delle cose semplici, che se ci pensiamo era quello che Giovanna aveva fatto fino a quel momento nella sua vita. Quindi potremmo dire che anche qua, se riguardiamo all'indietro, no, tutta la vita, tutti quei momenti che hanno condotto Giovanna al monastero della Visitazione, potremmo dire che Dio non ha fatto altro che prepararla giorno per giorno con tanta pazienza a questa grandissima opera. Così, in poco tempo, Giovanna diventa, ecco, la madre superiora delle visitandine, e nel 1622 San Francesco di Sal muore a Lione, e Giovanna ne soffre moltissimo, per lei è l'ennesima perdita. E a questo proposito vorrei fare un inciso e dire un aneddoto che per molto tempo, siccome fu Giovanna ad occuparsi della salma del santo, e assicurarsi che fosse sepolto ad Annecy, possiamo anche dire questo particolare, che la salma di San Francesco di Sal tuttora riposa ad Annecy, ma c'è una parte della salma che invece si trova a Treviso, in Veneto, che è il suo cuore, e al monastero della Visitazione di Treviso si può ancora oggi venerare il cuore di San Francesco di Sal. E come ci è arrivato? Ci è arrivato dopo una serie di peripezie, ma principalmente a causa della rivoluzione francese, che aveva creato degli scompigli nella regione di Annecy, e quindi le monache inventarono uno stratagemma per fare in modo che il cuore potesse viaggiare e riposare in un posto più sicuro, ecco, e quindi è arrivato fino in Italia. Non potendo portare tutta la salma, hanno portato quella che è alla fine la parte più importante, insomma, il cuore. E quindi per chi avesse, diciamo, la possibilità, invito, ecco, ad andare a venerare questa bellissima reliquia che abbiamo nel nostro paese. E quindi nel 1622, cioè la morte di San Francesco di Sal, e nei 20 anni successivi Giovanna continua a prodigarsi per la non solo per la diciamo per la buona riuscita della propria comunità, ma anche per la diffusione di tantissimi altri monasteri della Visitazione in tutta la Francia. E basti pensare che negli anni dal 1622 al 1641 i monasteri passano da 13 a 87. E così, quindi, nel 1641, San Giovanna, di Chantal giunge alla fine della sua vita a Moulins, dove si era recata per alcune questioni, ecco, pratiche, e il suo corpo riposa ancora oggi nella Basilica della Visitazione di Annecy, accanto oltretutto a quello del suo beato padre, come lo chiamava lei, San Francesco di Sal. La sua causa di canonizzazione fu avviata meno di un secolo dopo, nel 1715, e si concluse nel 1751, e pochi anni dopo Santa Giovanna Francesca di Chantal raggiunse San Francesco di Sal nella gloria dei santi. La ricorrenza è il 21 agosto, che vorrei specificare è oltretutto il giorno prima della festa del Cuore Immacolato di Maria. Quindi c'è sempre questo riferimento al cuore. Vorrei anche dire questo dettaglio che ho dimenticato, che il cuore è anche il simbolo, lo stemma dell'ordine delle visitandine, i cuori di Gesù e di Maria. Quindi c'è sempre questo riferimento, ecco, ai Sacri Cuori. Santa Giovanna è la patrona delle vedove e delle madri ed è invocata, soprattutto in caso di lutto. Questa figura straordinaria, potremmo dire, riassume quello che poi è stato lo spirito, non solo dell'ordine della Visitazione, ma quello, del mistero a cui l'ordine si ispira, quindi la Visitazione. E il fatto che all'inizio, ecco, quest'ordine fosse pensato come un ordine, diciamo, di natura un po' mista, nel senso semi-contemplativo, il fatto che poi la provvidenza abbia voluto un'opposizione a questo progetto e che si sia poi arrivati ad avere solo, diciamo, un monastero di vita contemplativa è, interessante perché ci riporta a quello che è l'essenziale, ecco, della nostra fede, cioè c'è sì lo slancio di carità della Beata Vergine Maria e quindi diciamo la fede pratica, la fede che si vede dalle opere, ma il centro di tutto rimane sempre l'adorazione e la contemplazione di Gesù Cristo e del mistero di Gesù Cristo, perché alla fine, come abbiamo detto in altri episodi, anche potremmo dire che la visita della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta è stata la prima processione eucaristica. Abbiamo detto prima che Maria è tabernacolo vivente, quindi si ritorna sempre lì, al centro della nostra vita cristiana, cioè all'adorazione del corpo di Cristo. E quindi anche in questo possiamo vedere un segno, ecco. E inoltre questa restrizione, potremmo chiamarla così, che c'è stata da parte del vescovo di Lione, non ha fatto altro che portare tantissimi frutti, tra cui, vorrei ricordare per concludere, anche aver su suscitato un'altra santa che faceva parte delle visitandine, cioè Santa Margherita Maria Alacoque, che fu poi la mistica che propagò ancora una volta la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Quindi bellissimo ricordare, ecco, alla fine, dopo il mese di giugno, ecco, dedicato al Sacro Cuore, tutte queste figure di santi misteriosamente legate tra loro da queste immagini dei Sacri Cuori, ecco. E un segno che Dio ci lascia per dirci che anche nella nostra vita dovremmo tenerli al centro, ecco, della nostra preghiera, della nostra fede e anche di tutti i nostri affetti. E, per concludere, vorrei appunto usare le parole della Santa. Lei ha scritto un sacco di lettere, un sacco di bellissimi pensieri, per cui c'è l'imbarazzo della scelta, ma vorrei concludere in particolare con un pensiero legato alla provvidenza, che potremmo dire quella che l'ha guidata in modo molto evidente per tutta la sua vita. Santa Giovanna Francesca di Chantal dice: O sovrana bontà della sovrana provvidenza del mio Dio, io mi riposo per sempre fra le tue braccia, sia che tu sia dolce o severa. Conducimi d'ora in avanti dovunque vorrai. Io non guarderò la strada lungo la quale mi farai passare, ma guarderò a te, mio Dio, che mi conduci. La mia anima non trova riposo all'infuori delle braccia e del seno di questa celeste provvidenza, mia vera madre, mia forza e mio baluardo. Grazie a tutti per l'ascolto.
Oh, grazie a te davvero Francesca per questa relazione, per questa analisi eccezionale. Sotto tutti gli aspetti, veramente non ci sarebbe da aggiungere una sola parola. Sì, proprio mi ha colpito molto l'importanza che tu hai evidenziato della devozione a queste grandissime figure di santità, quali appunto Santa Giovanna di Chantal, San Francesco di Sales, poi di conseguenza anche Santa Margherita Maria Alacoque, per la devozione al Sacro Cuore, sempre nell'ambito della congregazione delle Visitandine. E tutto quanto collegato poi appunto il ruolo essenziale della provvidenza, la sua presenza costante nella vita di questi santi, come poi peraltro è anche sempre nella nostra, e quindi il modo in cui la provvidenza, Dio stesso, nostro Signore Gesù, ha condotto i passi di Santa Giovanna l'ha ispirata, l'ha preparata proprio e quindi l'ha sostenuta sempre nell'assolvimento dei suoi doveri, nello svolgimento della missione alla quale aveva stabilito sempre e da sempre di chiamarla. E nella perfezione dell'opera cristiana, nell'impegno sempre a mettere in pratica il senso, il significato più profondo del mistero della visitazione, quindi ciò che ella ha fatto in tutta la sua vita. E questo è veramente ammirevole sotto tutti i punti di vista ed è sublime poterlo contemplare, poterne discutere. E allora ora passerei la parola a lei, caro padre Giampio, per un commento conclusivo di direzione spirituale. A lei, padre.
Grazie a voi, cari amici, bentrovati e anche grazie per questi bei insegnamenti che abbiamo potuto ascoltare del mistero della Visitazione e queste figure di Santa Francesca de Chantal e San Francesco di Sales. E, una cosa interessante, San Francesco di Sales aveva proprio questo desiderio di mettere al centro questo mistero della Visitazione. Non essendo riuscito a realizzarlo con un ordine di vita attiva, perché non esisteva ancora all'epoca ordini di vita attiva femminili, riuscirà una sua discepola, successivamente Santa Luisa Marillac, guidata dopo morte di San Francesco di Sales con San Vincenzo de Paoli, a formare il primo ordine di vita attiva. E San Francesco di Sales organizzò così, non riuscendo, potendo, e questo mistero della visitazione di quella carità della Beata Vergine Maria, di realizzarlo esternamente, come voleva un servizio ai bisognosi, voleva che lo esercitassero le suore all'interno. E quindi escogitò che venissero accolte tutte quelle persone che normalmente, quelle vocazioni che normalmente per le altre vite, di vita claustrale, clarisse, benedettine, agostiniane, così esigevano una forma di salute più forte e tutte potevano essere accolte alla visitazione. Così avrebbero potuto esercitare le suore la carità con le consorelle, quelle consorelle più ammalate o meno così, avrebbero potuto esercitare la carità nel sopportare non sempre quei servizi che potevano ricevere, quindi quella carità che non potevano esercitare fuori la indirizzò San Francesco di Sales nell'esercizio delle virtù all'interno della comunità, proprio con questa apertura di tutte le vocazioni. Nessuna per età o per condizioni di salute poteva essere esclusa. Quindi è una cosa molto, molto bella, è un passo molto avanti per anche chi si accorge a un'età avanzata così di questo dono della vocazione e per altri ordini religiosi, e questo potrebbe essere una difficoltà per le visitandine, è un punto invece che accolgono e danno possibilità a poter realizzare la propria consacrazione. Questo è un punto molto bello. Ancora per il mistero della Beata Vergine Maria, mi piacerebbe sottolineare alcuni punti. Parlava prima Carlo del mistero dell'incarnazione. Dopo questo mistero dell'incarnazione, la Madonna diventa madre di Gesù Cristo secondo la carne e Dio vuole che fosse anche secondo lo Spirito la vera madre di tutti i cristiani e che comunicasse a ciascuno la vita spirituale che Gesù era venuto a portare al mondo. Ed ecco il mistero della visitazione. La Beata Vergine Maria esercita anche questo ruolo di madre spirituale dell'umanità nell'opera della santificazione di San Giovanni Battista. Quindi corre in gran fretta, e dice San Luca, proprio per andare a santificare, a portare la santificazione a San Giovanni Battista, i doni dello Spirito Santo, a Santa Elisabetta. E interessante anche un'altra considerazione. Se ci fermiamo un attimino su quello che è il ruolo di San Giovanni Battista, proprio per vedere qual è questo mistero che compie la Beata Vergine Maria. Il fine che Dio si prefiggeva nell'Antico Testamento era quello di preparare gli uomini alla venuta del Messia. E per questo la legge e i profeti lo rappresentavano e lo facevano intravedere da lontano. Ma San Giovanni Battista riceverò più il compito di mostrarlo a tutti i presenti. La legge e i profeti erano una luce il cui splendore era destinato al solo popolo ebraico, e San Giovanni Battista invece indicherà Gesù Cristo a tutte le genti. Quindi la Beata Vergine Maria, nella santificazione di San Giovanni Battista, riceve anche un altro ruolo, come la madre e la regina degli apostoli. San Giovanni Battista deve condurre i peccatori alla penitenza, deve essere una fiaccola, una luce della Chiesa per attirare il mondo il Salvatore. E quindi, avendo deliberato di generare alla vita di grazia per mezzo di Maria tutti i suoi figli adottivi, di cui San Giovanni deve essere il primo, ecco allora un'altra particolarità: pensa come il Signore, per liberare San Giovanni Battista dal peccato originale, vuole attendere l'incarnazione del Verbo e che la madre del Verbo incarnato, la Beata Vergine Maria, andasse come mediatrice di tutte le grazie a operare la salvezza, la santificazione, la liberazione del peccato originale e la santificazione nel grembo di Santa Elisabetta di San Giovanni Battista. Quindi pensa a quelle grandi dignità che viene preparato San Giovanni Battista per essere il precursore, però nonostante tutto ha lasciato che per 6 mesi San Giovanni Battista fosse ancora schiavo del demonio e voleva che fosse liberato proprio per mezzo della Beata Vergine Maria. San Luigi de Monforte dice che il primo miracolo dell'ordine della grazia operato attraverso la Beata Vergine Maria con la santificazione di San Giovanni Battista, il primo miracolo dell'ordine natura è operato sempre per l'intercessione della Beata Vergine Maria attraverso le nozze di Cana. E ancora, appena la Beata Vergine Maria concepisce e forma Nostro Signore nel suo grembo, avvalendosi dei suoi diritti di madre del Nostro Signore, parte subito per compiere in San Giovanni Battista l'opera di Dio, cioè va prontamente con grande celerità nel paese dei monti della Giudea, dove dimora sua cugina, per portare la salvezza e la santificazione. Quindi l'Eterno Padre invita dunque la Beata Vergine Maria a compiere la sua missione e invita ad aiutarlo a compierlo attraverso San Giovanni Battista. E un altro anche punto che vorrei sottolineare è quello che dice ancora San Luigi de Monforte. E quando a volte si ha paura, una falsa devozione, si ha paura di onorare troppo la Beata Vergine Maria. La Madonna non tiene mai niente per sé, lei viene chiamata la ripetitrice di Dio, perché come Santa Elisabetta, che esalta e loda la Beata Vergine Maria, beata te che hai creduto, che debbo chiamare del Signore, venga a me, la Madonna non fa altro che dire l'anima mia magnifica il Signore. Perciò ogni volta che noi lodiamo la Beata Vergine Maria, lei a sua volta presenta queste lode e le innalza a Dio. L'anima mia magnifica il Signore. E quindi Gesù Cristo usa anche la parola di sua madre, Maria Santissima, e attraverso di lei agisce Gesù stesso. E qui come un parallelo, come usa la parola dei suoi ministri per la santificazione, così utilizza la missione della Beata Vergine Maria. E per questo vogliamo proprio ringraziare per questo dono di questo mistero della visitazione, che racchiude tante bellissimi insegnamenti, tante bellissime grazie per la nostra cammino di sempre meglio onorare e imitare la Beata Vergine Maria, onorare e imitare il nostro Signore Gesù, il Divin Maestro, e attraverso San Giovanni Battista sussultare, esultare di gioia per ogni volta che la Beata Vergine Maria vuole fare visita alla nostra anima. E come Santa Elisabetta poterla lodare con le nostre preghiere. Santa Elisabetta è stata la prima creatura umana che ha avuto il privilegio di poter lodare la Beata Vergine Maria. Bene, ci sia anche noi concesso continuamente di lodare con la preghiera dell'Ave Maria. Ogni volta anche noi ripetiamo: benedetta tu fra le donne, benedetto tu frutto del tuo grembo. E così ogni nostra preghiera anche noi ripetiamo queste lodi di Santa Elisabetta per lodare la tutta bella, la tutta santa, la piena di grazia, l'Immacolata. E con questo un saluto a tutti. Ave Maria.
Ave Maria, Padre, assolutamente che questo onore ci sia sempre concesso di lodare la Santissima Vergine Maria nella maniera in cui lo fece Santa Elisabetta in quel momento sublime, veramente, da cui emerge anche la manifestazione, come diceva lei, proprio della corredenzione operata dalla Madonna, quindi del suo ruolo di corredentrice del genere umano, appunto attraverso la sua cooperazione diretta all'opera di salvezza, poiché vediamo che appunto il primo miracolo in ordine alla grazia, Dio, nostro Signore Gesù, lo ha compiuto per mezzo della sua voce, del suo saluto, come Madre di Dio per la santificazione di San Giovanni Battista. E quindi davvero con questi sentimenti profondi, con queste disposizioni del cuore e questi affetti, disponiamoci a vivere santamente la festività della visitazione della Santissima Vergine Maria a Santa Elisabetta, proponendoci sempre come conseguenza anche primaria di alimentare, di coltivare e di accrescere sempre di più la nostra devozione al corpo e al sangue di Cristo, quindi alla Santa Eucaristia, la nostra adorazione eucaristica, la devozione al Sacro Cuore di nostro Signore Gesù che abbiamo appena completato con il mese di giugno, che è appunto quello specificamente dedicato a questa devozione, e poi ovviamente anche al suo preziosissimo sangue che abbiamo iniziato con il mese di luglio. E allora veramente, cari radioascoltatori, con queste intenzioni del cuore, dell'anima e di preghiera, noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata della nostra trasmissione. E nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. A voi tutti una santa festa della Visitazione. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca sempre nella grazia. A presto, Ave Maria.